Leggiamo la domanda di Giuseppina che chiede riguardo a come pregare. Fratello, vorrei sapere se si può fare come dicono alcuni, che puoi pregare e leggere la Bibbia, il Salmo 121, davanti alla porta per la benedizione per quando esci ed entri. Poi il Salmo 23, in cucina per l'abbondanza. Il Salmo 91, in camera per spezzare tutte le catene del matrimonio. E fratelli, io non lo so se va bene. Per questo voglio un consiglio da te. Fammi sapere cosa pensi tu. Dio vi benedica a tutti. Un forte abbraccio a tutti voi. Grazie Giuseppina. Cosa dici Giuseppe? Perché citare la parola è una cosa forte. La parola ha potere, autorità. Quindi citare la parola di stanza in stanza o questi salmi che lei sta menzionando funziona?
Beh, innanzitutto Dio ti benedica Giuseppina. Capisco le tue intenzioni, sono buone. Noi lo facciamo di stanza in stanza, anche ungiamo di olio la casa, cioè le porte, gli infissi, il cancello d'ingresso, mettiamo una goccia d'olio su tutte le cose, poi preghiamo e invochiamo nella potenza di Gesù Cristo, comandiamo al diavolo di andarsene con le sue maledizioni, questo lo insegniamo sempre. Ora, però diciamo, non vorrei che questo però venisse preso come una cosa, una formula magica, come una, capito, una chiave di, come dire, leggere le scritture appropriate per quello che hai bisogno. Tu esci di casa e allora citi Salmo 121 per quando esci.
Cioè ogni volta?
Torni in casa per quando entri. Ah. Salmo 23, abbondanza per la cucina. Cioè, però non è che possiamo addormentarci su queste cose. Cioè, non è il leggere della scrittura appropriata che fa il miracolo, ma bensì la nostra fede.
Ah, il credere.
Sì, con la scrittura o no, ci sono persone che se scrittura non le conoscono, sempre meglio conoscere, ma non è la formula ripetere una pozione magica, ripetere una chiave miracolosa. È come ripetere un rosario, come ripetere... Cioè puoi citare tutte le scritture appropriate, perfette, che si adattano, però se non hai fede non funzionano. E allo stesso tempo puoi avere fede, magari non citi questa, quella scrittura, perché tanti fratelli non li conoscono, però non hai fede non funziona, e se hai fede funziona. Capito?
Sai che voglio sapere se è giusto o no. Anni fa facevo degli esami per la mia salute e mi hanno messo in questo, how do you say this machine where they do the risonanza magnetica, you know?
Cos'è quella che entri dentro?
Yes, yes.
Come una piccola, come un buco che entri dentro?
Yes.
Mamma mia.
Mi hanno messo dentro quella cosa, quella scatola grande che faceva un rumore incredibile, ti 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 ti. E allora io per istinto pregavo di continuo e citavo nella mia mente, come ho ripassato tutto il Salmo 91 che parla di protezione dalle malattie, che il Signore è presente. E mi dava tanta fede, coraggio, e pensavo a quello, non a quello che succede intorno a me, che poi entri in panico. E mi ha aiutato tanto. È sbagliato questo?
Situazioni così, devi chiudere gli occhi e vedere Gesù. Chiudi gli occhi e non guardare il posto ridicolo dove ti mettono dentro.
Sì.
Appunto puoi entrare in panico, poi chiudi gli occhi su Gesù e guarda con gli occhi dallo spirito, occhi della fede.
Sì.
A volte quando sono al dentista faccio così, chiudo gli occhi, mi concentro su Gesù, prego e tutto va bene. Capite? Rimango lì occhi chiusi anche mezz'oretta.
Ok, tu dici ti concentri su Gesù, ma va bene citare un capitolo intero che magari hai memorizzato e ti aiuta tanto? O no?
Quello sentiti libero, la parola non puoi mai citarla abbastanza.
Ah, ok, allora è giusto anche andare di stanza in stanza e citare un salmo, come chiede Giuseppina.
Sì, puoi citare il Salmo 91, ottimo, puoi citare le scritture che lo Spirito Santo ti porta alla mente, o semplicemente puoi sgridare il diavolo, vattene Satana, questa casa appartiene a Dio, tu vattene al tuo inferno, nel nome di Gesù Cristo, amen. Signore, ti voglio lodare di stanza in stanza, benedici questo bagno, che nessuno scivoli, si faccia male,
okay.
E questo... Questa camera da letto, Signore, che glorifichiamo il Signore nel nostro letto nuziale, e che dedichiamo a te anche i nostri atti sessuali, dedicati a te, che mentre li facciamo lodiamo Dio e benediciamo Gesù. questa cucina che nessuno si tagli con i coltelli, le scale che nessuno scivoli, ti sgrido Satana, ti dico come faccio io, la benedizione di Dio su queste scale, questo cancello del cancello esterno, Signore Gesù, metti avere l'olio, metti una goccia d'olio sul cancello, a gente che magari ti guarda in giro di qua e di là, non vede niente, sta solo toccando il cancello normalissimo, e mentre metti questa goccia di olio, invisibile, però tu lo senti nella mano che c'è l'olio, questo cancello che nessun diavolo entri, Signore, che nessuna benedizione esca, Signore, capito? Vai sì. Nella macchina, goccia d'olio, Signore, questa macchina, okay, nessun incidente, capito?
Sì.
E lodo il Signore, scaccio il diavolo, va bene?
Sì. Allora, si può anche citare scritture, Salmo 23, che è bellissimo, solo tu dici di non fare di questo un rituale.
Non farne un rosario.
Ah.
Non c'è una formula, adesso io ho citato l'abbondanza, quindi il frigorifero si riempirà. Queste sono cretinate che certi predicatori americani dicono. Dice, parla al portafoglio che si riempie di soldi.
Ah.
Parla alla macchina, al serbatoio che sia sempre pieno di carburante. Ma no, questa è stregoneria, scusa. Le benedizioni non vengono perché tu parli al portafoglio, parli alla macchina, ti comando di non avere mai nessun incidente. No, la fede è in Cristo, non è che tu hai poteri di spostare montagne. Le montagne le sposti se necessario. Camminare sull'acqua se necessario, ma non puoi comandare all'acqua di trasportarti se non è volontà di Dio. Comando al portafoglio che sia pieno, sai, americani, Vangelo di prosperità. E se Dio invece lo vuole vuoto, che ti vuole magari dare una sculacciata? Non è il portafoglio, è Gesù, non è la macchina, è Gesù, non è il carburante abbondante, è Gesù, va bene?
Sì, chiaro, sì.
Ecco, allora, questa gente che usa la scrittura così, cioè, che frutti portano queste preghiere? Il portafoglio è sempre pieno, la cucina è sempre piena di cibo? Vieni a vedere se queste cose funzionano, va bene? Poi, quindi, citare le scritture, va bene, quelle che vuoi, come tu preferisci, però non ti addormentare su una certa formula. Io non credo che le benedizioni di Dio siano come una specie di menu computerizzato da cliccare, come ora hanno in certi uffici, in certi ristoranti, clic, 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 clac, clac, clac. Ma abbiamo invece bisogno di un cuore disperato, se non vogliamo diventare freddi e diventare robotici, appunto in linea col sistema del mondo anticristo intorno a noi. Non vogliamo diventare così. Come faceva Abramo ad essere benedetto quando queste scritture non erano ancora neanche state scritte? Come faceva a dire Salmo 121, abbondanza per la cucina dove Sara?
No, non credo.
Io non credo che le benedizioni dipendano, come dicono quelle del Vangelo di prosperità, cioè solo usando certe scritture come se fossero formule. Hai voglia di dire portafoglio riempiti di soldi se il tuo cuore è duro. Attenzione, magari il diavolo ti può anche fare lo sgambetto, te lo riempi così che adori il diavolo. Fa, ecco, qui adesso usiamo queste scritture. Personalmente io credo di più che Dio ci benedice in base alla nostra obbedienza. Ma se vai a Genesi 4, guarda, lì c'è un esempio. Ce l'hai?
Sì.
Vai al 4 fino al 9.
Abele offrì anche egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino:
perché sei irritato e perché hai il volto abbattuto? 7.
Se agisci bene, non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo.
Devi dominarlo. 8.
Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. il Signore disse a Caino:
dove è Abele tuo fratello? Ed egli rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello?
Genesi 4, da 4 a 9.
Infatti non era il guardiano, era l'assassino di suo fratello. Capite l'importanza di amare i fratelli? Così importante amare il fratello, il nostro prossimo, che Gesù l'ha messo a fianco del più grande comandamento della Bibbia. Matteo 22, 37 a 39, dice: amerai il Signore Dio tuo e il tuo prossimo come te stesso. Cioè, io credo che Caino poteva citare tutte le scritture che questi religiosi ti danno e che poteva ripetere mille rosari tutti i giorni, Caino, ma fino a che, quando lui non cominciava a fare le opere richieste da Dio, cioè a cominciare a dominare, resistere il male, cioè il diavolo, e cominciare ad essere il guardiano di suo fratello, a cui Dio lo aveva chiamato, Dio non lo avrebbe benedetto. Mi seguite, fratelli? Potete citare sì. tutte le scritture che volete.
Sì.
Io comando, chi vuoi comandare? Per comandare hai bisogno di autorità. E l'autorità viene dall'ubbidienza a Cristo. Ora la fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. L'autorità si ha da Cristo e solamente se tu a Cristo lo ubbidisci. Nell'esercito non è che prendono un capitano e lo legano a fare il maggiore, o un maggiore lo legano a fare, lo scelgono a fare il colonnello, se non è, se non se lo merita. Poi ci sono scatti automatici, che aumenti di grado, però non ti danno incarichi speciali se non te li meriti. Altra che super grazia, nell'esercito degli uomini e neanche in quello di Dio. E allora Dio non l'avrebbe benedetto, infatti non lo ha benedetto a Caino, perché non ubbidiva alla volontà di Dio. Quindi potete citare, guarda, i farisei nella Bibbia citavano scritture arafiche, Gesù ha detto non fate come fanno loro, Matteo 23.
È vero, sì.
E allora io credo che non è con le formule apparentemente, virgolette, cristiane che si caccia il male e le maledizioni del nemico, ma con l'autorità di Cristo, ma questa deve essere unita all'ubbidienza del Vangelo. La Bibbia lo dice, andiamo a Giovanni 14.
Ok.
21, per favore, a 24.
Chi ha i miei comandamenti
e li osserva,
quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io l'amerò e mi manifesterò a lui.
Hai capito? Osservare i comandamenti, e allora vieni amato da Dio. Ma anche se trovi una formula magica che funziona e che ti fa fare miracoli e cacci demoni, eccetera, Gesù ti può sempre dire: allontanati da me, io non ti conosco. Matteo cos'è? 7, 21, 23. Salta al 23, per cortesia.
Gesù gli rispose:
se uno mi ama,
osserverà la mia parola.
Attenzione, sottolineare la parola osservare, quindi ubbidire.
E il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui.
Vogliamo che Gesù, Dio, dimori con noi?
Sì.
C'è una piccola condizione: osservare la sua parola. 24.
Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Giovanni 14, 21 e 23.
Uno può ripetere a squarciagola: io amo il Signore, appartengo alla chiesa degli amatori di Gesù, bla bla. Qui dice chiaro: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. Però se le osserve, se uno le osserva, le sue parole, dice verso 21, quello mi ama. Chi mi ama sarà amato a Padre mio, l'amerò, mi manifesterò a lui. Verso 23, noi verremo a lui e dimoreremo presso di lui. E tutto è nell'osservare la parola, è tutto nell'ubbidienza. Per questo è che noi diamo tanta importanza andare a evangelizzare, perché un cristiano che fa miracoli, che guarisce, che predica, che ha 5 diplomi, che ha un cartellino attaccato in ogni tasca, profeta, apostolo, eccetera, ma se non osserva la parola, se non va a evangelizzare, una delle prime cose osservare la parola, quali sono i due più grandi comandamenti? Ama Dio e vai a evangelizzare. Dove dice vai a evangelizzare? Ma dice ama il tuo prossimo come te stesso. Ma come ami il prossimo se non lo evangelizzi? Come ami il prossimo perduto se non lo evangelizzi? Mm-hmm. Siamo perfetti ipocriti. Hai alzato la mano?
Sì. Quindi, allora, per ricevere risposte dal Signore, non è sufficiente citare capitoli della Bibbia, devi anche credere, hai detto, dipende dalla tua fede, ma anche dipende dalla tua obbedienza. Queste due cose?
Sì, amare Dio e amare il prossimo. Il prossimo, attenzione, non lo si ama come fanno in certe chiese, stringatevi un segno di pace, dice il... E ci stringono la mano. Non sa neanche come si chiama. Magari una sorella con 3-4 figli, un marito disgraziato, è scappato di notte dalla sua amante, lei è rimasta lì con i bambini. E tu gli stringi la mano. Ma vedi se ha bisogno di un chilo di pane. Il pane ce l'ha già. Vedi se ha bisogno di un chilo di amore. Magari vai, alzati dalle tue fondelle, vai a visitare la casa, magari hai bisogno di amicizia, magari hai bisogno di conforto.
Stamattina stavo memorizzando una scrittura che credo dà la risposta perfetta. In 1 Giovanni 3, 22, dice, come ricevere da Dio? Qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo ciò che gli è gradito. 1 Giovanni 3, 22.
Gloria a Dio. Facciamo ciò che gli è gradito.
Osserviamo i comandamenti.
Puoi trovare una formula che magari il diavolo la benedice e funziona. Stavo evangelizzando in India, sono andato in questa scuola a evangelizzare, ho parlato col direttore, e il direttore era super, super felicissimo, felice, io lo evangelizzavo e questo, sì, qua e là. E detto, perché questo qui è così felice? E poi mi ha raccontato la storia, dice, vedi questo mio, e c'era il suo figlio lì, 11 anni, lì, a fianco lì, sembrava, e mi fa, un guru settimana, pochi giorni prima, gli ha imposto le mani sulla testa e gli ha detto, tu sarai usato da Dio. Allora siamo andati a casa e sul tavolo c'erano un sacco di soldi. Sul tavolo. Siamo scelti da Dio, benedetti da Dio. E chi l'ha benedetto questo qua? Il diavolo. Quindi attenzione a quelli del Vangelo Prosperità che dicono riempi il pastore di soldi e Dio ti benedice. Attenzione che magari è il diavolo che ti sta benedicendo. Mm-hmm. Capisci? Il pastore non deve riempirlo di soldi. La decima sì, questo è una legge. Va bene. Invece dimostriamo se siamo egoisti o altruisti o obbedienti, quella è una prova che Dio ci dà.
Amen.
Ma non credo al Vangelo di prosperità, non credo alle bustarelle per il pastore. Guarda, andiamo a Atti 19,
okay.
Dice una bella storia.
Sì.
Verso 13 al 16, qui c'è un'altra lezione.
Ora alcuni esorcisti itineranti, giudei, tentarono anche essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo, io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia.
Per il parente di Paolo annunzia. Andiamo, 14.
Quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, ebreo, capo sacerdote.
Un capo sacerdote.
Ma lo spirito maligno rispose loro, conosco Gesù e so chi è Paolo,
ma voi che accidenti siete?
Chi siete?
Con quale autorità venite qua a comandare a me di andarmene al mio inferno?
E l'uomo che aveva lo spirito maligno
si scagliò su due di loro
e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti.
Hai capito?
Atti 19, 13 a 16.
Cinque fuggirono con i vestiti, due senza.
Qui perché non ha funzionato l'autorità che hanno usato nel nome di Gesù?
Allora, perché non ha funzionato? Perché questi sette egregi citavano il nome di Gesù, ma senza conoscere Gesù, senza averlo ricevuto Gesù. E il diavolo li ha vinto tutti e sette.
Ma erano figli di capo sacerdote questi?
Sì, capito, diplomati come tanti pelandroni di chiesa di oggi, diplomati, eccetera. Guarda, nel loro caso l'ubbidienza consisteva nel ricevere Gesù non avevano ubbidito al comandamento che diceva di ricevere Gesù e lo Spirito Santo, la potenza, niente. Loro andavano nel nome noi siamo figli del capo sacerdote, vuoi mettere? Ma lo sai chi siamo noi? Noi siamo figli del capo sacerdote. Ehi, signor diavolo, hai capito? E per buona misura ti sgrido nel nome di quel Gesù che Paolo predica. Ma è così che si è. Cioè, è come quando la falsa Madonna che va in giro, io nel nome di mio figlio, bla bla. Ti puoi spostare, falsa Madonna? Di vera Madonna ce n'è solo una nella Bibbia e basta. Gli altri, pedalare.
Ma è chiamata Maria, non Madonna. Nella Bibbia si chiama Maria.
La parola Madonna non esiste nella Bibbia, che Madonna vuol dire mio Signore e la mia Dea. Per cortesia, no. In America si dice, don't you smell a rat? Non sentite la puzza del topo morto? Non vedi che questa è una falsa Madonna? Vogliamo svegliarci, fratelli cattolici. E allora, questo è anche il motivo per cui tanti pregano, guariscono e poi si ammalano di nuovo. Perché? Perché non chiudono la porta per la quale il male del nemico è entrato. Cioè, come riportare i buoi nella stalla, i buoi scappati, ma poi tralasciare di chiudere la porta e il nemico entra di nuovo.
Sì.
Io credo che per cacciare qualsiasi maledizione ci vogliono almeno due cose. Prima, ubbidire nel possibile a quello che sappiamo essere la volontà di Dio nella nostra vita, come da Vangelo. Quindi controllare che stiamo camminando nella volontà di Dio, nel piccolo e nel tanto, in quello che possiamo. E secondariamente, cioè al secondo passo, non secondariamente meno importanza, altrettanto importante però, dopo di questo, usare l'autorità che Gesù ha dato a tutti i suoi figli e comandare al diavolo di andarsene, come è scritto, Luca 9:1, e Gesù, convocati i dodici, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie. Quindi potere e autorità, Luca 9:1. Capito? Quindi usare l'autorità, fratelli, questo qui è una cosa che non molti capiscono, ma il fatto che l'autorità nostra cresce con più la usiamo, come un atleta che si allena, va bene? E questo funziona con tutti noi che lo hanno fatto con tutto il cuore. Allora, prima ubbidire a quello che sappiamo essere la volontà di Dio. Secondo, ovviamente, usare l'autorità che Gesù ci ha dato a tutti noi. Basta. Se voi fate questi due passi, i diavoli scappano. Naturalmente dovete essere cristiani.
Sì.
È logico.
E citare scritture, capitoli della Bibbia si può fare, ma non è indispensabile, perché ha detto che Abramo, Mosè non citavano scritture, però credevano e ubbidivano.
Citare la parola è importantissimo e fatelo più che potete, però a volte, sai, non ti ricordi il riferimento di una scrittura, non ti ricordi esattamente con le parola per parola, e allora semplicemente parla direttamente dallo Spirito Santo, come se parlassi in lingue, parla dallo Spirito. Magari non ti ricordi di dire Luca 9:1,
Dio
diede l'autorità, ma semplicemente puoi dire nel nome di Gesù Cristo dall'autorità conferitami, ti scaccio Satana, vattene adesso, subito, ti ringrazio Signore, capito? E vai avanti finché il diavolo se ne va, e a volte ci possono volere, cioè se fai tutto il cuore, credi in una liberazione immediata, che è la cosa migliore, però devi crederci. Altrimenti possono volerci un po' di tempo, alcuni minuti, alcune ore, a volte alcuni giorni. Dipende dalla fede della persona e da quanto la persona ha cuore pieno o a mezzo cuore. Ci siamo?
Quando Gesù è stato tentato nel deserto, 3 volte ha usato scritture contro il diavolo. Quindi è consigliabile usare le scritture, no? Sono un'arma
assolutamente
potente.
Assolutamente sì.
Ok.
Assolutamente sì, per questo abbiamo messo un piccolo librettino di memorizzazione sulla radio, potete scaricarlo, cliccate e scaricate, è già stampato in formato che andate in qualunque posto dove fanno queste cose e ve lo stampano e diventa un piccolo libretto tascabile.